Buongiorno a tutti e benvenuti, buon sabato mattina e ringraziamento innanzitutto al Politecnico di Torino che con la Biennale di Tecnologia porta Slow Food, porta i temi di Slow Food in uno degli appuntamenti più importanti che in questo momento la nostra nazione, ma direi a livello universale, stiamo vivendo a proposito dei discorsi sull'importanza della tecnologia, su quello che la tecnologia può fare per un futuro sostenibile. Il tema di questa appunto sostenibile, quelle sono questioni principali da affrontare, una tecnologia che sia al servizio e non viceversa. Io sono Antonio Puzzi, sono un antropologo dell'alimentazione, quindi mi occupo di temi sociali legati all'alimentazione. Collaboro con il Medit Research dell'Università Sorolla Benincasa di Napoli, diretto dai professori Marino Niore ed Elisabetta Moro, e sono un appassionato collaboratore di Slow Food, che è l'associazione internazionale che da oltre 30 anni si occupa di temi legati all'agricoltura e alla gastronomia nella sua totalità. Come ben sapete, l'agricoltura occidentale degli ultimi 70 anni è un settore produttivo tra i più voraci, perché richiede l'utilizzo di superfici sempre più grandi e soprattutto lavorate grazie a una meccanizzazione sempre più spinta. Slow Food prova a interrogarsi da tempo su quelle che sono le tematiche per un'agricoltura sostenibile. Questa mattina lo facciamo insieme a Giuseppe Scellato e a Francesco Sottile, che vi presento tra un attimo. Benvenuto Giuseppe, Francesco. Allora,
Buongiorno.
Giuseppe Scellato e professore al Politecnico di Torino, buongiorno a voi. Eccoci. Scellato è professore al Politecnico dove insegna economia aziendale ed economia di manazione, ma dal 2010 presidente dell'Unione di Imprese Innovative del Politecnico di Torino. Francesco Sottile è agronomo di coltivazioni arboree e biodiversità e qualità del sistema agroalimentare presso l'Università di Palermo e dal 2018 è anche componente del comitato esecutivo di Slow Food Italia. Partirei da Giuseppe Scellato. Giuseppe, innanzitutto quando ho letto il titolo di questo appuntamento, Una buona tecnologia per una buona agricoltura, mi è venuto in mente quando a scuola dividevamo i buoni dai cattivi. Ma è possibile parlare di buona o cattiva tecnologia?
Ma intanto buongiorno a tutti e ti ringrazio in certo senso per questa domanda che ritengo molto importante come punto di partenza della nostra discussione, perché secondo me ci permette di chiarire alcuni aspetti, diciamo, di base molto importanti e soprattutto distinguendo tra ciò che è ricerca scientifica, sia di base che applicata, sviluppo tecnologico e poi innovazione. Allora io ritengo che mentre chiaramente, sia gli esiti della ricerca scientifica e anche il primo sviluppo tecnologico siano caratterizzati da una sostanziale neutralità, e quindi sarebbe sbagliato, diciamo, attribuire un giudizio come quello che ci è riportato nel titolo di questo nostro incontro come una tecnologia buona, una tecnologia cattiva. Cosa diversa invece è quando cominciamo a parlare di innovazione, sapendo che innovazione vuol dire trovare le vie, le strategie aziendali di mercato, quelli che chiamiamo dei modelli di business anche, per portare questa innovazione per l'appunto sul mercato e generare ovviamente dei ritorni economici. Allora, quando si passa dal tema della tecnologia all'innovazione, allora lì devono, secondo me, accendersi degli importanti punti di attenzione per cercare di capire se quel modello di innovazione ha degli impatti sempre, diciamo, socialmente desiderabili in aggiunta, ovviamente, i ritorni economici necessari per fare questo trasferimento di tecnologia e portarla sul mercato. Quindi questo è il punto di partenza. Ciò che veramente rileva è l'aspetto connesso, ed è ciò di cui mi occupo anche accademicamente, alle conseguenze della tradizione di innovazione di tecnologia che per sua natura è per l'appunto neutrale da questo punto di vista. Mentre pensavo a questo nostro incontro, io mi occupo anche molto di start-up innovative e vi parlo dall'incubatore del Politecnico di Torino. Pensavo a un caso che ho visto di recente, molto distante da noi, e va bene prenderlo come esempio, secondo me, per provare a declinare quanto vi ho appena detto. Vi racconto in un minuto la storia di una start-up abbastanza recente, californiana, si chiama Apil, come Lucia. Hanno sviluppato e brevettato una serie di soluzioni per lo sviluppo di pellicole biodegradabili, anche edibili, pensate per il rivestimento di frutti, sono partiti in particolare dall'avocado, garantendone una maggiore conservabilità nel tempo in modo molto significativo, quindi diciamo estendendo di molto la durata di questi prodotti poi sul mercato. Ovviamente nell'intento di quella tecnologia iniziale, di quell'idea, c'è cioè l'idea per l'appunto di garantire maggiore sostenibilità, ridurre gli sprechi, allungare la filiera produttiva. Ma il punto chiaro è che quando hanno peraltro raccolto attorno a quest'idea, ad oggi circa 400 milioni di dollari per fare quella parte, diciamo, di sviluppo tecnico e anche commerciale. Dietro questi significativi investimenti adesso ci sarà quello che noi chiamiamo, cioè un go-to-market, cioè la traduzione sul mercato di questa innovazione che nasce da un'idea di sostenibilità. Il problema è quando questa innovazione verrà portata sul mercato da questa impresa, chi è che si approprierà alla fine del valore da essa generato lungo una filiera produttiva che va dai produttori sudamericani di avocado alle grandi catene commerciali di distribuzione negli Stati Uniti. Di quelli diventano, secondo me, i temi importanti da discutere.
Grazie Giuseppe, e che si tratti di un'introduzione che ci fa riflettere molto. A proposito di questo, Francesco Sottile, vorrei fare una riflessione con te invece su una tematica che so essere a te molto cara, cioè il rapporto tra innovazione e agroecologia. Abbiamo parlato di buona e cattiva tecnologia, proviamo a parlare invece, a fare un passo in avanti sul rapporto tra innovazione e agroecologia.
Grazie Antonio, anche io rinnovo il buongiorno a tutti e il ringraziamento per questo incontro che ritengo veramente molto importante e per questo confronto. E grazie anche per questa domanda perché introduce un tema dal quale in questo momento non si può sfuggire, che è quello della transizione ecologica. Innovazione ed agroecologia sono sempre stati considerati due temi non conciliabili o quasi in antitesi, così come agroecologia e transizione ecologica lo sono stati invece in maniera molto, molto, molto vicina. Oggi non si può sfuggire da questo tema perché ce lo impone, diciamo, la crisi climatica che viviamo, ma ce lo impone anche un percorso individuato dalla Commissione europea, che è il Green Deal, e in agricoltura soprattutto il percorso individuato dalle strategie Farm to Fork e biodiversità. Per noi è davvero significativo parlare di agroecologia come innovazione, perché per quanto di agroecologia si parli diciamo dal secolo scorso e le grandi, diciamo, l'agricoltura, l'agricoltura, i padri dell'agricoltura, soprattutto in America Latina, hanno applicato modelli agroecologici da tempo immemorabile. In realtà l'approccio agroecologico oggi va considerato come una estrema innovazione nell'agricoltura, perché permette di guardare l'agricoltura da un punto di vista sistemico, non soltanto da specifici punti di vista, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista delle relazioni sociali o dal punto di vista della conservazione delle risorse naturali, ma mette tutto insieme cercando di dare organicità e cercando di raggiungere dei sistemi che siano rispettosi della transizione ecologica, ma nello stesso tempo in grado di garantire sostenibilità al sistema della produzione di cibo. L'innovazione portata dall'agroecologia è davvero significativa, soprattutto se noi la compariamo al modello agricolo industriale, se la compariamo alle esigenze che oggi abbiamo di conservazione del territorio. Investire in innovazione agroecologica significa investire in modo tale da poter conservare il territorio, da poter mantenere il territorio, da poter evitare che il territorio si disgreghi e che le popolazioni si concentrino soltanto nelle aree urbane. Tutto questo si traduce in una visione importante soprattutto in prospettiva, perché ci mette nelle condizioni di analizzare l'innovazione, soprattutto l'innovazione tecnologica, in un contesto sistemico agroecologico e quindi riuscire a confrontarci con l'innovazione che non è nemica dell'agroecologia, in modo da guardarla per gli apporti che può dare al modello di produzione di cibo senza perdere risorse naturali, senza perdere anche il legame culturale che c'è tra produzione e territorio.
Intanto cominciano ad arrivare anche attraverso la nostra chat ed è subito una di queste che chiederei di riflettere. Giuseppe, quando parliamo di tecnologia vengono in mente chiaramente due cose sostanzialmente centrali, come la blockchain per esempio da un lato, le nanotecnologie dall'altro, ma ovviamente a me, anche a Bruno, vengono in mente anche altre riflessioni. Innovazione uguale investire capitale uguale guadagno, si chiede Bruno. Vorrei capire come una piccola azienda possa sostenere tutta questa innovazione tecnologica. In pratica, le tecnologie sono solo per i big players.
Allora, diciamo, la domanda di Bruno apre un tema che è molto rilevante, che è quello, diciamo, della possibilità anche di conciliare innovazione tecnologica con una dimensione di impresa media, spesso molto piccola. Allora, qui secondo me non bisogna essere, diciamo, pessimisti, però provo a articolare la mia risposta, diciamo, su due livelli, e poi arrivo alla conclusione finale. Se guardo diciamo, dal mio punto di osservazione, che cosa sta succedendo in termini di trasformazione tecnologica con significativi impatti negli anni 2000 sul mondo agricolo, le aree principali che io vedo sono sostanzialmente quattro. Ce n'è una prima relativa al cosiddetto mondo data analytics, ovvero moltissime nuove imprese stanno cominciando ad offrire dei servizi. In questo caso devo dire anche a imprese di più piccole dimensioni, basate sulla raccolta e aggregazione di dati, spesso anche, diciamo, ricavati attraverso strumenti satellitari, quindi sono mappature del territorio che vengono processate, poi date diciamo, come esito delle analisi fatte ai singoli produttori per l'ottimizzazione delle loro scelte, diciamo, in campo agricolo. Quindi c'è un primo tema importante relativo alla raccolta e distribuzione dei dati. Questo secondo grande tema è quello che tu citavi del miglioramento della tracciatura delle filiere anche con tecnologia blockchain. E questo è possibile, un po' anticipo il punto anche per imprese di più piccole dimensioni. Abbiamo un caso, ad esempio, qui in 3P di una startup che si chiama FoodChain, che sta facendo delle sperimentazioni con successo su alcune filiere, sia italiane che internazionali, di tracciatura in blockchain, con un vantaggio diretto, ovviamente, soprattutto per chi lavora su dei prodotti di nicchia da valorizzare, soprattutto. Magari anche in un'ottica di export, quindi ho detto data analytics, blockchain, la terza tecnologia è quello che chiamiamo IoT, Internet of Things, che ha a che vedere nuovamente con il monitoraggio in campo delle condizioni delle colture, soprattutto le applicazioni che abbiamo qui, anche seguite dai colleghi del Politecnico, stanno in ambito della viticoltura, con la finalità, diciamo, di sempre dare un supporto al coltivatore, anche con una finalità, diciamo, di riduzione di impatto e di utilizzo della chimica in campo. Allora, se questi, ovviamente, se questi sono i macro trend, gestione dei dati, blockchain e IoT, il punto è che allora, e secondo me è fondamentale che ci emerga la coscienza anche nelle imprese più piccole, che quella è una traiettoria che verrà seguita dallo sviluppo tecnologico e non viverla passivamente, ma investire nella formazione interna per cercare di essere, diciamo, in grado di incorporare queste tecnologie. Non necessariamente sono tutte pensate soltanto per l'alta produttività, quindi applicabili soltanto su larghissima scala. Quindi da questo punto di vista io ritengo l'aspetto fondamentale è la formazione interna e credo anche qualche forma di supporto pubblico agli investimenti necessari per poter incorporare queste soluzioni tecnologiche anche su una scala più piccola.
Giuseppe, ti ringrazio anche perché su questo aspetto ci ritorniamo tra un attimo, perché questo particolare interesse sulle microimprese, sulle piccole imprese, chiaramente, come puoi immaginare, ci interessa molto dal punto di vista anche di Slow Food. Francesco, dalle nanotecnologie, diciamo, ma anche dalle tecnologie per i big players alle biotecnologie, secondo te qual è il presente e soprattutto quale sarà lo scenario futuro dal punto di vista delle tecnologie al servizio della buona agricoltura?
Innanzitutto permettimi di ricollegarmi immediatamente a quanto ha appena detto Giuseppe, perché è davvero molto interessante questo innovativo approccio, perché dobbiamo riconoscere che innovativo approccio a guardare anche alle piccole imprese, alle piccole aziende, a quella che noi continuiamo a chiamare agricoltura di piccola scala, ma sulla quale continuiamo a dire che piccola scala non significa essere davvero puntiforme, ma significa essere legati ad un modello, ad un determinato modello di agricoltura. Ed è molto interessante vedere questo nuovo interesse delle tecnologie verso l'agricoltura di piccola scala, che stride moltissimo, devo dire, con l'interesse della politica, delle visioni politiche nei confronti dell'agricoltura, proprio a vantaggio o a valore dell'agricoltura di piccola scala. Lo stiamo vedendo in questi giorni con la nuova politica agricola comunitaria e con scelte che sembrano avviate verso un percorso, stiamo facendo di tutto per evitarlo, ma sembrano avviate verso un percorso che continua ad alimentare dal punto di vista del sostegno, che poi significa anche quella formazione di cui parlava Giuseppe, quella accessibilità a cui si faceva cenno, risorse che sembrano più indirizzate o mantenute verso l'agroindustria o modelli di produzione industriale, quindi di grandi imprese, che non verso un'agricoltura di piccola scala. Quindi mi sembrava assolutamente il caso di puntualizzare questo aspetto, proprio per andare anche a vantaggio e a incontro a ciò che diceva Giuseppe. Tu mi parli di biotecnologie. Biotecnologie rappresentano uno degli aspetti dell'innovazione tecnologica più discusso in campo biologico e in campo anche agricolo, perché fanno parte di un modello di innovazione che, inutile dire, a noi non piace. Non piace perché si nascondono, al di là di essere, diciamo, un fortissimo pericolo per la biodiversità, sia per la biodiversità coltivata che per quella che non vediamo, cioè la biodiversità del suolo, la biodiversità dei microrganismi, quella biodiversità che garantisce la fertilità dei suoli, al di là, diciamo, di essere un grande pericolo per questa biodiversità, la biotecnologia legata ad esempio alla produzione degli organismi geneticamente modificati è una biotecnologia che si nasconde dietro una parvenza di maggiore sostenibilità o di produzione maggiormente sostenibile, nascondendo poi l'applicazione di quell'altra innovazione tecnologica che è quella degli erbicidi, che certamente non è accettabile in un contesto ambientale in cui la crisi climatica ci sta portando verso situazioni disastrose. C'è un problema di crisi climatica, c'è un problema sociale, perché dove gli OGM sono coltivati ci sono grandi problemi sociali, grandi problemi legati alle malattie degli agricoltori che li utilizzano. E sulla stessa, diciamo, lunghezza d'onda noi siamo orientati sugli organismi, diciamo, che derivano da nuove biotecnologie, le cosiddette nuove tecnologie di miglioramento genetico, quelle che non sono di modificazione genetica, ma che in ogni caso si sviluppano in laboratorio, si sviluppano in modo molto rapido e non danno garanzie di conservazione della biodiversità, non danno garanzie di sovranità agli agricoltori e molto spesso sono legate più agli interessi di chi è interessato alla monocoltura, al rafforzamento della monocoltura, che non al mantenimento di quei modelli agroecologici che si basano sulla diversità, non solo sulla agro biodiversità, ma sulla diversità che significa relazione tra piante, animali ed esseri umani che vivono all'interno dell'agricoltura. Su questo argomento, però, nell'ambito delle tecnologie applicate all'agricoltura, permettimi di dire che c'è anche del buono, cioè noi non guardiamo non per tornare ai buoni e ai cattivi, ma soprattutto per sostenere che l'innovazione tecnologica è guardata da noi con grande attenzione e anche con grande interesse. Guardiamo soltanto all'evoluzione degli ultimi decenni nella produzione di olio, nell'innovazione tecnologica per la produzione di un olio rispettoso delle caratteristiche qualitative delle olive o delle caratteristiche anche salutistiche, delle proprietà salutistiche dell'olio extravergine di oliva, così come i piccoli impianti proprio destinati alla piccola agricoltura in relazione alla trasformazione della frutta, alla trasformazione dei prodotti, per dare valore aggiunto ai prodotti, pur rispettando sempre i saperi e le culture tradizionali. Questo per noi è molto importante e testimonia, suggella, sottolinea il fatto che noi siamo molto attenti all'innovazione tecnologica, a guardare proprio lo studio dell'innovazione tecnologica esattamente come diceva Giuseppe prima. C'è una fase della ricerca, una fase dell'approfondimento che va guardata con molta attenzione. Altra cosa poi è l'applicazione, far diventare tutto
Esatto.
un'applicazione. È un'applicazione che mantenga, diciamo, sostenibilità.
Francesco, io ti tengo ancora un attimo lì perché c'è una domanda che secondo me riguarda un po' entrambi. Arriva da Roberto. Roberto ci chiede qual è il supporto della tecnologia per aiutare gli agricoltori ad affrontare i problemi dovuti ai cambiamenti climatici. Ascoltiamo prima il punto di vista tuo, quindi quello di Slow Food da un lato e quello di un docente di biodiversità, e poi passiamo invece a Giuseppe sul punto di vista della tecnologia.
Guarda, io ti rispondo dicendo, rispondo alla domanda di Roberto, dicendo che dobbiamo probabilmente dal punto di vista agricolo, quindi per l'agricoltura, fermarci un attimo a guardare a cosa abbiamo determinato negli ultimi 50 anni, più che a cosa dobbiamo fare per aiutare gli agricoltori a contrastare il cambiamento climatico. Qualunque dato oggi si osservi dal punto di vista puntuale, in termini di aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera, della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, qualunque dato relativo, ad esempio, l'Earth Overshoot Day, che dimostra quanto stiamo consumando delle risorse naturali, qualunque dato si osservi, mette in evidenza che ciò che di drammatico sta succedendo a causa del nostro comportamento, diciamo, globale degli ultimi 50 anni, degli ultimi 60 anni. Allora, è probabilmente l'avvento di una rivoluzione verde vista come soluzione a tutti i problemi, quella che ha determinato questa causa. E secondo me bisogna sempre cercare le cause per poter capire quali sono le soluzioni. Le soluzioni non sono soluzioni immediate, non c'è un click che permetta ad un agricoltore di non essere più vittima del cambiamento climatico, soprattutto laddove l'agricoltura molto spesso è anche carnefice, cioè è buona parte della causa di quel cambiamento climatico. Allora, quando noi parliamo di cambio di paradigma, significa convincere dall'azienda al consumatore, quindi dal produttore al consumatore, tutta la filiera, che significa anche distribuzione, logistica, conservazione, packaging, tutta la filiera della necessità di attivarsi secondo scelte responsabili, che significano rispetto alle risorse naturali, che significa rispetto dell'equità sociale, che significa tutti gli aspetti che riguardano la sostenibilità e che nel lungo periodo restituiranno agli agricoltori la possibilità di fare un'agricoltura anche contrastando cambiamenti climatici. Per noi la biodiversità è centrale perché la biodiversità è strumento di contrasto ai cambiamenti climatici e quindi la conservazione della biodiversità, di nuovo visibile e invisibile, diventa strumento straordinario per lavorare passo dopo passo e giorno dopo giorno.
Grazie Francesco. Giuseppe, ripartiamo proprio da questa domanda: il supporto della tecnologia per aiutare gli agricoltori verso i cambiamenti climatici.
Sì, ma allora guarda, sono totalmente, mi ha un po' anticipato, d'accordo con Francesco, perché qui il punto, nodale e non è tanto dire, ma allora che cosa può fare la tecnologia per aiutare il piccolo, diciamo, produttore che sostanzialmente sta subendo, no, gli effetti di impatto di scelte, lunghe, diciamo, nel tempo e definite anche su una scala molto più ampia, no? Quindi in questo caso, quando parliamo di cambiamento climatico, il punto di partenza, secondo me, ha a che vedere con la regolazione e gli incentivi giusti, da dare e le scelte di livello di carattere politico necessariamente internazionale da prendere, che agiscano in primo luogo su quella tipologia di soggetti economici che sono prevalentemente responsabili diciamo che sono la causa con le loro attività produttive principali di ciò che noi poi osserviamo come impatto anche sul piccolo produttore. Poi le tecnologie esistono, ma il punto di partenza è che l'adozione di queste tecnologie, nuovamente, il modo futuro che verrà intrapreso soprattutto dai grandi player, può essere influenzabile soltanto con delle politiche molto incisive, a partire da loro. Quindi non è tanto una risposta della tecnologia da adottare su piccola scala quanto una importante, diciamo, invece politica di regolazione e di incentivo. In certi altri settori, voglio dire, è chiaro che effetti ha messo in moto una importante regolazione, pensate ad esempio al comparto automotive, e quanto la tecnologia sia cambiata in quel certo settore, quanto cambierà in risposta a delle precise, diciamo, intenti regolatori della politica economica e industriale a livello internazionale. Quindi, secondo me, in quel caso, quello è il punto di partenza. Non, secondo me sarebbe anche un po' sbagliato pensare che ci sia una tecnologia che possa essere una risposta a partire dal piccolo produttore in assenza invece di quella dimensione, diciamo, di importante politica di regolazione e di incentivo a livello alto, che incida soprattutto su quei soggetti che operano su una scala tale da influenzare in modo significativo questo fenomeno.
So che questo è un tema a te particolarmente caro, Giuseppe, infatti vorrei proprio restare su questo tema perché tu hai messo a disposizione la tua competenza e quella del Politecnico di Torino, nonché dell'incubatore di imprese che dirigi, per Slow Food, al servizio di Slow Food. In particolare attraverso Sfin, attraverso lo Slow Food Youth Network, abbiamo lanciato delle challenge in tutto il mondo per provare a capire quali fossero i reali bisogni dal basso. Più che riflettere su questo, vorrei chiederti come possiamo motivare dal basso l'adozione di tecnologie al servizio dell'agricoltura?
Allora, mi fa molto piacere che hai citato questo progetto a cui vengo, lo stiamo lanciando. Abbiamo già fatto un pezzo di lavoro, è un progetto, diciamo, che nasce, insomma, un po' in partnership tra Slow Food e I3P, e che, diciamo, si basa su una cosa a noi, voglio dire, molto cara, ovvero di cercare di costruire dei legami chiari tra la domanda di innovazione, che deve rispondere a un qualche bisogno, tanto meglio se questo bisogno viene, diciamo, dal basso, inteso come da chi effettivamente è un operatore sul campo e magari in giro per il mondo in contesti anche molto differenti, e dall'altra parte chi sviluppa delle tecnologie. In molti settori, devo dire, spesso quello che vedo, molte startup, quello è il mio mestiere di tutti i giorni, spesso non c'è in chi è uno sviluppatore di tecnologia ben chiaro quali siano effettivamente le necessità di chi vive specifiche situazioni. Allora, il punto di questo progetto è quello di sollecitare, no, attraverso la vostra rete, ad esprimere dei bisogni. Poi quello che faremo noi sarà provare a tradurli in un linguaggio anche più direttamente, diciamo, comprensibile, interpretabile da chi sviluppa tecnologia, e poi lanciare delle vere e proprie call per delle startup italiane, nostre, qui di Torino, ma anche a livello internazionale. Dobbiamo essere, quindi, è sicuramente una cosa bella e interessante che cominciamo adesso come percorso. Dobbiamo anche sapere che poi la chiusura di quel cerchio che sta tra l'esplicitazione di un bisogno e una buona idea e una tecnologia interessante, magari sviluppata da una startup, per chiudere questa cosa, di mezzo c'è la capacità di scalare quella certa tecnologia, e quindi c'è anche un'importante necessità di capitali a supporto di questa traduzione, affinché non rimanga una richiesta e una buona idea che però ha capacità di impatto soltanto molto magari limitata nello spazio. Per questo motivo credo che sia effettivamente molto importante anche parlare della dimensione finanziaria. C'è una crescente enfasi, ma non è soltanto un'enfasi, è anche un po' il mondo reale che sta andando in quella direzione, sul tema del cosiddetto impact investing, cioè anche un po' un modo nuovo di fare investimenti finanziari, innovativi, in tecnologie, con un'attenzione specifica a saper coniugare dei giusti ritorni economici, ma anche con una dimensione di impatto che tenga conto, diciamo, degli effetti su un sistema di stakeholder allargato. Allora, secondo me, mentre ho visto come si cominciano a vedere degli importanti investimenti, diciamo, di questo settore, della cosiddetta impact finance, su temi di sostenibilità energetica, ad esempio, io credo che vi sia e vi sarà molto spazio in futuro anche nell'ambito dell'innovazione agroecologica, per citare Francesco, nell'ambito per l'appunto dell'agricoltura.
Grazie Giuseppe, le riflessioni e le domande che arrivano sono veramente tante. Quindi Francesco, riparto da una riflessione di Roberto in risposta alla vostra riflessione di prima. La tecnologia, dice Roberto, dovrebbe aiutare a creare prodotti di alta qualità per poter essere competitivi in un mercato inondato di prodotti di bassa qualità. Francesco, come possiamo costruire la filiera di fiducia a questo punto?
Ma guarda, nella nostra esperienza la filiera di fiducia non è legata esclusivamente alla massima qualità, è legata soprattutto alla possibilità che produttore e consumatore si parlino, abbiano la possibilità di incontrarsi anche se non fisicamente, ma abbiano la possibilità il produttore di narrarsi, di raccontarsi, di raccontare qual è il proprio mondo della produzione, e il consumatore di ascoltare questo racconto e comprendere che la produzione viene dal campo, che la produzione viene da una stalla, che la produzione viene da un allevamento al pascolo, che la produzione viene da una trasformazione, che la produzione che sta consumando, che il prodotto che sta consumando ha una storia ed una narrazione. Per noi questo incrocio è fondamentale, perché se no tutto diventa l'alta qualità che è commodity. Viviamo quotidianamente gli effetti di una globalizzazione che viene nascosta dietro un'alta qualità, che tuttavia non rappresenta, non è specchio di sostenibilità e non è specchio di sovranità e quindi anche di equità sociale. Le disuguaglianze e l'equità sociale è importante tanto quanto il contrasto al cambiamento climatico, tanto quanto la necessità di produrre in modo sostenibile. Allora, tutto questo per noi si traduce soprattutto attraverso la possibilità che produttore e consumatore si incontrino, quindi sono chiaramente i nostri mercati della terra, i mercati in cui i produttori hanno la possibilità di incontrare i consumatori e raccontarsi, ma anche attraverso una etichettatura che sia davvero trasparente, che sia in grado di trasmettere questo messaggio. Un'etichettatura che sia cartacea. Un'innovazione attraverso QR code, come in alcuni casi stiamo sperimentando, in modo che ci sia la possibilità anche per il produttore che approccia, diciamo, che si indirizza verso la tecnologia, ci sia la possibilità di raccontarsi anche attraverso le tecnologie e per il consumatore di leggere tutte le informazioni che vuole, di un produttore. Questa conoscenza fa scattare la scintilla della consapevolezza. E la consapevolezza è il primo elemento per poter rendere ciascuno di noi, consumatori e produttori, responsabili verso un serio contrasto al cambiamento climatico.
Francesco, prima Giuseppe parlava del valore della politica, no? Quindi di quello che le istituzioni possono mettere in campo per riuscire a far sì che lo sforzo del singolo non sia vanificato. Valerio ci chiede: i Paesi Bassi, nonostante le dimensioni, sono il secondo esportatore al mondo di prodotti agroalimentari. L'Italia può seguire la stessa strada o è meglio puntare su altri aspetti? Più in generale, io allargo la domanda e ti chiedo: che cosa possiamo fare noi per far sentire la nostra voce alle istituzioni?
Ma guarda, l'esperienza delle challenge, l'esperienza che ci ha raccontato Giuseppe, l'esperienza dello sviluppo tecnologico, che parta, diciamo, che si fondi su una esigenza, sulle reali esigenze che vengono dal basso, sono esperienze importantissime perché diventano strumenti straordinari di advocacy, cioè parlare con la politica, parlare con chi decide la strada degli investimenti in agricoltura, non la strada principale, ma anche le tante deviazioni che questa strada deve prendere, è evidentemente è fondamentale. Allora, per parlare oggi con le istituzioni è assolutamente necessario avere in mano informazioni, dati che siano direttamente collegati con la realtà produttiva. Noi abbiamo attivato una serie di percorsi di dialogo con le istituzioni, lo abbiamo sempre fatto nella nostra storia partendo dai numeri, partendo dalle informazioni concrete, partendo dagli agricoltori, partendo dalle produzioni, perché ci siamo resi conto nel tempo che solo questo è lo strumento per poter talvolta essere ascoltati. E la possibilità di farlo anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, partendo dalle reali esigenze dell'agricoltura di piccola scala, talvolta anche di piccolissima scala, che siano traducibili, e qui è importantissimo il ruolo a cui Giuseppe ha fatto cenno brevemente, ma è importantissimo il ruolo di saper tradurre le esigenze dell'agricoltura, del piccolo agricoltore, a chi sviluppa tecnologia, saperla declinare nel migliore dei modi, in modo che ci sia poi il giusto ritorno per tutti. Chiaramente per l'agricoltore che si vede disponibile della tecnologia, della buona tecnologia per le proprie esigenze, ma anche per chi è impegnato quotidianamente nello sviluppo di questa tecnologia. Allora tutto questo diventa fondamentale per l'interlocuzione con la politica.
Con la politica con la P maiuscola, aggiungerei. A proposito di questo, Torno da Giuseppe. Giuseppe, la politica e le politiche, l'università sono istituzioni, chiaramente, no? Molto spesso ce ne dimentichiamo, salvo poi in momenti come questo fare appello alla scienza, momenti come questo intendo la pandemia che stiamo vivendo, che stiamo affrontando e che è chiamata a rispondere a delle problematiche più grosse di noi, più grandi di noi, chiaramente. Ce ne ricordiamo delle università. Le università che advocacy possono fare sulla politica? Che ruolo possono rivestire verso la politica nazionale e internazionale, chiaramente?
Sicuramente hanno un ruolo importante. Credo che questo ruolo diciamo, vada declinato su due livelli. Allora, nel senso che il primo passaggio è quello, diciamo, importante di terzietà, in un certo senso, rispetto alle dinamiche politiche, e questa è una terzietà che non può che fondarsi su molto, diciamo, sulla competenza, la conoscenza dei problemi, l'approccio, diciamo, scientifico che tutti noi pratichiamo, accompagnato però da un secondo aspetto. Questo approccio, diciamo, scientifico deve anche essere, diciamo, adesso deve un po' corrispondere anche un intento politico di voler incidere direttamente sui territori, nella interlocuzione con soggetti che non siano soltanto i nostri studenti. Da questo punto di vista, credo, voglio dire, un'iniziativa come quella a cui stiamo partecipando adesso, in cui si parla con un intento politico, evidentemente, del tema della tecnologia, chiaramente contribuisce a far sentire di più la voce di queste istituzioni. È vero, questo qui stiamo parlando del Politecnico di Torino, ma è vero più in generale, e credo che sia importante un po' per tutte le università, cioè avere questo doppio ruolo di, diciamo, garanti dell'importanza del valore della ricerca scientifica, ma anche soggetti che sono disposti a essere, diciamo, coinvolti con la società civile, con il mondo produttivo. Soltanto, secondo me, avendo questa doppia connotazione, allora puoi effettivamente incidere. Aggiungo una cosa, però, sul come coinvolgere poi alla fine, come influenzare il decisore politico a differenti scale. Io credo sia molto importante, e questi ragionamenti sono poi declinati sulle esperienze pratiche, concrete sui territori. Quindi, secondo me, il modo migliore per farlo è far vedere dal referente politico alla piccola scala, a quella grande scala, che si possono fare dei progetti, si possono fare dei progetti di innovazione tecnologica anche con il singolo agricoltore o con delle associazioni presenti sul territorio, dimostrando la capacità di far aumentare il valore aggiunto generato sul territorio attraverso magari un lavoro congiunto tra l'università e l'impresa, e che questo il ritorno, diciamo, economico, è un ritorno economico per le imprese, ma anche molto un ritorno economico per riattivare un'economia più allargata e trattenere delle persone in un settore che sappiamo benissimo è stato, diciamo, caratterizzato molto da abbandono, no? E quindi secondo me sono molto concrete da questo punto di vista, è fondamentale che si sviluppino degli esempi concreti di applicazione sul territorio, magari anche alla scala piccola, per far vedere che non, la tecnologia non è soltanto una cosa per i grandi player.
Giuseppe, tengo ancora un attimo lì perché è arrivata proprio da qualche istante una domanda di Luca che già riceve alcuni consensi anche da parte di altre persone della chat. Oltre alle innovazioni sull'agricoltura, sia di piccola che su grande scala, ad oggi l'innovazione tecnologica relativa al food packaging a che punto è? E queste innovazioni possono essere usate da tutti relativamente al costo, specifica Luca.
Ma allora, diciamo, nello specifico non sono un esperto di packaging, quindi non mi avventuro in giudizi su quali siano i costi. C'è un tema che secondo me è più rilevante del packaging, che è quello relativo alla distribuzione e alla capacità, soprattutto magari dei produttori più piccoli, di accedere a mercati esteri secondo, diciamo, una filosofia distributiva che vuole mantenere il valore, la tracciabilità, le cose a cui faceva riferimento prima Francesco. Nella nostra esperienza anche di imprese che sono passate da questo incubatore, quello è uno dei punti nodali in cui hanno avuto maggiore, diciamo, difficoltà, cioè passare da una rete distributiva locale diciamo, una scalabilità a livello internazionale, che non necessariamente vuol dire poi espandere enormemente la propria capacità produttiva, ma invece piuttosto, insomma, di riuscire ad avere quei ritorni economici sufficienti a garantire un livello, diciamo, di ritorno economico compatibile con produzioni che magari rimangono anche piccole. Allora, è lì che vedo al momento ancora le maggiori difficoltà. Sul tema dei costi, sì, la contata mi viene tantissima, ma non sono, diciamo, sufficientemente esperto per capire se ci sia anche un trend di costo decrescente in questo specifico settore.
Grazie Giuseppe. Francesco, come puoi vedere in chat è arrivata una domanda invece diretta specificatamente a te. Dice, lei ha parlato giustamente della tecnologia per migliorare i terreni agricoli e per non accentrare le aziende vicino ai centri urbani. Non trova che l'allevamento intensivo vada in contrasto con queste teorie della cura del suolo? So che questo è un argomento che a te sta particolarmente a cuore, quindi te la giro immediatamente.
Sì, diciamo che è servito su un piatto d'argento, nel senso che non c'è dubbio che l'allevamento intensivo va in contrasto, totalmente in contrasto con la difesa del suolo, non soltanto nei luoghi in cui l'allevamento viene realizzato, ma anche per tutto lo sversamento di liquami, sia pure passati da depurazione, che è autorizzato oggi anche con livelli di metalli pesanti ancora più elevati rispetto al passato, quasi che fosse la panacea per diciamo, la fertilità del suolo. L'allevamento industriale è un gravissimo problema, è una delle cause principali di contributo all'emissione di gas serra in atmosfera, ormai accertato, e rappresenta un elemento di impoverimento della nostra tradizione agroalimentare sul piano dell'allevamento, perché non tiene conto del benessere animale, perché non tiene conto dell'allevamento delle razze autoctone come anche strumento di contrasto al cambiamento climatico, non tiene conto di un benessere animale legato anche al pascolo, legato anche all'alimentazione. Noi abbiamo lanciato la campagna Meet the Change l'anno scorso, non soltanto per sensibilizzare ad un minore consumo di carne, ma soprattutto per sensibilizzare ad un consumo di carne prodotta in modo diverso. Abbiamo la necessità di sostenere che l'allevamento industriale è una delle cause di impoverimento del nostro pianeta, per tutta una serie di concause che citarle tutte in questo momento porterebbe via molto tempo, ma che sono appunto molteplici, e il ritorno o il consolidamento di modelli di allevamento sostenibili rappresenta uno degli strumenti straordinariamente importanti anche per il contrasto al cambiamento climatico.
Grazie Francesco. Come potete immaginare, prima di questo incontro noi abbiamo fatto un kick-off con i due protagonisti, i due relatori, ma molte delle domande che sono giunte ci hanno ispirato molto più di quello che avremmo mai immaginato di poter riflettere, su cui poter riflettere insieme. E allora ne aggiungo io un'altra, l'ultima, per poi arrivare alle conclusioni. Il tema di quest'anno della Biennale di Tecnologia è mutazioni per un futuro sostenibile. Vi inviterei a riflettere proprio su questa parola, mutazioni. Che cosa vuol dire per voi mutazioni e soprattutto nell'immediato futuro che cosa significherà per noi questa parola? Parto da Giuseppe.
Sì, grazie. Allora, è una parola fascinante, che diciamo che si presta anche a molteplici interpretazioni. Per chi si occupa di me prevalentemente, voglio dire, di impresa e di innovazione, secondo me il termine mutazione è prevalentemente riconducibile a qualche cosa che mi sembra di intravedere, cioè in una sostanziale, diciamo, trasformazione, adattamento del modello di impresa con un'attenzione crescente a provare a coniugare per l'appunto la giusta, ci mancherebbe, strategia di crescita, sviluppo, redditività dell'impresa, con una maggiore, diciamo, attenzione all'impatto sociale dell'attività d'impresa, definito nelle sue varie dimensioni, che insomma, l'impatto sociale e ambientale ha a che vedere con la qualità del lavoro e ha a che vedere con la capacità di restituire equità sociale ai territori. Allora, questa è la mutazione che io un po', come dire, vedo. Come molti processi, anche questi di trasformazione hanno degli ambasciatori, pochi che sono spesso sono pochi, sono gente che ha voglia di cambiare, che anticipa, che innesca dei processi. Credo sia fondamentale parlarne, raccontare queste storie di cambiamento e avere a seguire anche un ruolo crescente di accompagnamento dal punto di vista della politica, affinché questa cosa possa succedere e allargare, diciamo, il numero di persone che nella loro attività di impresa, io a quelle mi sto riferendo perché quello è il mondo che frequento di più, stanno cercando di far mutare il loro modo di lavorare.
Grazie Giuseppe. Francesco.
Ma guarda Antonio, io dal punto di vista davvero personale ritengo che la mutazione più importante che in questo momento può dare un contributo sostanziale è quella dell'approccio al consumo. Perché abbiamo una sensibilità crescente nel cambiamento del paradigma produttivo, molto contrastato ma crescente. Abbiamo la necessità che la mutazione, questo cambiamento nell'approccio al consumo sostenga tutto questo. Il consumatore gioca un ruolo politico straordinario nel non soltanto nella tipologia di prodotto che trova diciamo, disponibile, ma anche per tutta la tipologia di prodotto che venga realizzato nelle campagne. Può incidere politicamente in modo significativo e rappresenta una forza straordinaria, una forza in grado di determinare il cambiamento. Noi abbiamo bisogno di un consumatore davvero responsabile. Dobbiamo dargli gli strumenti, dobbiamo garantirgli la formazione, dobbiamo garantirgli la conoscenza, la consapevolezza, ma abbiamo bisogno che qualunque consumatore sia nelle condizioni di fare delle scelte talmente consapevoli da essere in grado di cambiare il sistema, da essere in grado di fare advocacy nei confronti della parte politica che prende le decisioni attraverso le proprie decisioni nella spesa quotidiana. Non è uno slogan, è un'azione davvero significativa. Se proviamo a riflettere, proviamo a mettere insieme tutti questi elementi, ci rendiamo conto che se la catena finale di una filiera che va dalla produzione al consumo, se la catena finale, che è appunto il consumo, il consumatore, non assume determinate posizioni, sarà difficile sostenere tutto il resto.
Io ovviamente ringrazio voi soprattutto, ma ringrazio anche chi ci ha seguito questo sabato mattina, che ha voluto svegliarsi con noi per ragionare insieme su una buona agricoltura al servizio di una buona tecnologia al servizio di una buona agricoltura. Un ringraziamento particolare lo faccio al Politecnico di Torino, che ha avuto il coraggio di portare su una piattaforma digitale un evento che è fatto di relazioni oltre che di mutazioni. E chiaramente chi poteva farlo se non il Politecnico di Torino, chiaramente. Quindi ci sta insegnando che anche questo vuol dire mutazioni per un presente sostenibile, oltre che per un futuro sostenibile. Noi tre, ovviamente, bene o male, ruotiamo tutti intorno a Torino, al Piemonte, ma tutti gli altri relatori avrebbero dovuto prendere un aereo, un treno, un'auto per arrivare magari in sede a svolgere il proprio ruolo. Alcuni avrebbero dovuto rinunciare a esserci. Il presente ci sta insegnando anche a rimodulare, a riformulare il nostro quotidiano, a ripensarlo. E quindi probabilmente questo ripensamento della quotidianità ce lo porteremo dietro anche quando tutto questo non sarà finito, ma sarà, diciamo, mutuato all'interno della nostra vita quotidiana. Io ringrazio ancora voi, grazie Giuseppe, grazie
Grazie.
Francesco
Grazie a
per
voi.
queste stupende riflessioni, grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie alla regia del Politecnico e viva Slow Food, consigliatemi di chiudere così, visto che abbiamo parlato di un cibo buono, pulito, giusto e sano. Viva Slow Food!